è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso.
Canta con me, Parenzo, una lacrima sul viso.
Che ma chi è?
Ma chi è? Non è Parenzo al telefono, chi è?
Ma chi è?
Ma chi è là al telefono di Parenzo? Chi è?
Ma pronto?
A chi l'ha dato il telefono Parenzo? Le solite buffonate.
Ma pronto?
È la Zanzara, ma è facci.
Ma pronto?
Filippo?
Che
fai col telefono di Parenzo?
Mi ha dato il telefono, mi ha detto solo, tieni qua.
Senti, ma tu ci credi che Alfano ha pianto ieri alla notizia che Berlusconi si ricandidava?
Di commozione?
No, ha pianto perché insomma affranto, distrutto, depresso, forse altro, non lo so, comunque ha pianto.
No, io penso che ci siano dei momenti di cui cogliere la valenza storica che tuttavia passano attraverso la fralezza della quotidianità e la sua leggerezza estrema, che magari noi non vogliamo, e tuttavia Alfano ha colto, cioè lui ha colto un momento storico, la seconda vera ridiscesa di Silvio Berlusconi, e questo l'ha a tal punto impregnato di questo sentimento di
che ha pianto di commozione,
per questo, esatto. Stupendo. In altre parole, cioè, ha fatto detto porca puttana.
Sì? No, puoi dire l'editoriale di Filippo Facci. Potremmo fare una rubrichetta all'inizio della trasmissione, l'editoriale quotidiano di Filippo Facci.
Sì, tanto sono abituato alle corte misure, le mie donne anche.
Sì, questo si sapeva,
era
assolutamente
di outing, come si chiama,
di coming out. Bravo. Senti, un'ultima cosa prima di se consenti di dare il telefono a Parenzo, è questo.
Ma è vero, non c'è Parenzo, non è che ti posso dare.
Hai ragione. Perché Mentana vi ha cazziato per aver ospitato
Mentana non ci ha cazziato, è molto semplice. Non è vero, l'hanno scritto i giornali, ma non è vero, dico come è andata,
sempre trasparente.
Esatto, proprio per questo ti dico come è andata.
Sei arrabbiato perché dicevano le parolacce?
No, è sceso e ha detto: riuscite a fare almeno un blocco serio? Però capito, faceva un po' il battutista con D'Agostino, più che altro, insomma, si metteva in competizione e probabilmente vincerebbe. Poi più tardi, quando la puntata è finita, aveva un'espressione funerea che ha influenzato l'ambientalità circostante, che ha fatto dire a tutti e ripetere in coro che la puntata non era stata bella perché l'aveva detto lui, tranne uno ovviamente a cui vi era piaciuta molto, anzi due, uno sono io, l'altro è Parenzo che sta per ritornare.
C'è anche Cruciani. Comunque la puntata è il sottoscritto, una delle più belle puntate di In Onda in assoluto, perché il litigio tra il signor D'Agostino e il signor Toscani è stato un pezzo eccezionale. Questo te l'ho già detto, per cui non è che te lo dico per la prima volta.
È vero.
Ciao, non fare troppo il democristiano. 800 24 00 24. Il pianto di Angelino Alfano, raccontato da Diego Volpe e Pasini. La Zanzara è iniziata in questo modo con un piccolo editoriale di Filippo Facci. Quanto ha pianto Alfano per quello che è successo?
Ma credo parecchio.
Ha pianto parecchio?
Beh, insomma, in cuor suo ha pianto.
Ma diciamolo, ha pianto.
Sarebbe umano, se avesse pianto sarebbe umano.
No, ma perché dici se avesse pianto? Lo sai, ha pianto.
Che io non ero presente, non l'ho visto.
Ti hanno detto che ha pianto.
Mi hanno detto che è stata una giornata difficilissima.
No, ha pianto.
Ha pianto, sì, mi hanno detto che ha pianto.
Oh, hanno detto che ha pianto. Molto provato psicologicamente il signor Alfano, secondo il racconto di Volpe Pasini.
Beh, normale.
Sì, normale, sei tornato, Sì.
Sono tornato, ero andato un attimo ai servizi.
Ai servizi, in bagno, insomma. A pisciare, insomma, diciamo la verità. A fare pipì.
Prostata.
Ci abbiamo questa voce di Volpe Pasini? Che dice Alfano provato psicologicamente? Ce l'abbiamo o no? Combatto
adesso.
Ogni volta. Sentiamo. Alfano in che condizione è in questo momento?
Credo che sia in condizioni psicologiche molto difficili, perché il 1° luglio è stato catapultato in un ruolo che evidentemente non era ancora il suo.
Beh, che succede, Parenzo? Che stai dicendo?
No, ma dico, ma ci rendiamo conto, cari radioascoltatori della Zanzara, di quello che sta avvenendo in questa torrida estate romana? Cioè, il destino del PDL affidato a un signore che si chiama Volpe Pasini. Ma questo è il tema, vero?
Primo, come al solito, ti si sente male, tutto gridi, urli, delle cose pazzesche.
No, dico...
Ma lasciamo perdere questo aspetto. Voglio subito avvertire gli ascoltatori all'inizio della Zanzara che sarà un disastro anche oggi.
No.
Naturalmente voi resterete incollati qui alla Zanzara, questo è normale. Però questo è quello che offre la casa. Seconda cosa, non è che è appeso ai destini di Volpe Pasini. Ha raccontato una cosa, cioè le lacrime di Alfano, e da qui sta nascendo un piccolo putiferio in casa PDL.
Che...
Fermo, avremo tempo, c'è tempo, vuoi dire tutto adesso, vuoi dire? Alemanno ha bruciato Alfano ieri sera in onda, peraltro, sentiamo.
Lei ci spera che Berlusconi si faccia da parte?
Io penso che si deve fare un confronto serio, cioè dobbiamo valutare attentamente, anche perché per Berlusconi
vuole che si faccia da parte.
Emiliano, tocca a lei.
Io penso penso che anche per Berlusconi sia opportuno fare una candidatura molto meditata, perché comunque si tratta anche di non bruciare le persone, non bruciare anche nomi che comunque rappresentano per il centrodestra passaggi fondamentali e uno spirito fondatore molto importante.
Sì, in lingua italiana l'hai appena detto, Berlusconi ha bruciato Alfano.
Beh, non capisco questa prudenza di Alemanno, anzi la capisco. Aveva detto che Berlusconi doveva fare il presidente di una fondazione, non so che cosa, fino a pochi giorni fa. Adesso non ha il coraggio di dire che la candidatura di Berlusconi, secondo lui, è una stronzata. Ma di che parliamo?
Gli ex missini sono terrorizzati.
Ma qui sono, in questo caso gli ex missini c'entra poco in realtà, c'entra molto poco. Comunque, senti che cosa è successo oggi col signor Galan, che aveva detto di provare un orgasmo per la ricandidatura di Berlusconi. Senti cosa è successo durante Sky TG24 nel pomeriggio.
Come ha reagito il popolo del PDL? Come reagiscono gli uomini, alcuni con felicità. Io ho detto quella frase di cui mia moglie non è stata tanto contenta.
Eccola,
è
qui sul giornale, io la faccio, sua moglie non è stata contenta, ci credo, onorevole Galan. Ma come le è scappata fuori una frase del genere, mi scusi?
Sono stati gli amici della Zanzara che me l'hanno
colpa di Cruciani,
per carità. Sì. Ma no, non è colpa, perché è un modo... è un modo come un altro, anche divertente, per sdrammatizzare questa politica di una noiosità mortale, grigia.
Almeno per una volta Galan ha difeso il punto, ha difeso
bravo,
il punto.
Bravo Galan.
Poi Paola Saluzzi dice: Galan dovrebbe regalare un mazzo di rose a sua moglie. Sentiamo.
Io ringrazio il senatore Zanda, l'onorevole Galan, si faccia perdonare da sua moglie con un mazzo di rose rosse, la prego, e ovviamente...
Ha fatto una battuta, adesso non si deve far perdonare da nessuno, signor Galan.
La Saluzzi, la signora Saluzzi, che è una strepitosa, è così attenta all'orgasmo di Galan, non capisco.
Ma che ne so, 800 24 00 24, ancora molte cose da farvi ascoltare, ma abbiamo un grandissimo ospite per iniziare, caro Parenzo, come al solito peraltro, non è una novità, è una persona che ci dovrebbe dare delle indicazioni importanti sulle notizie di queste ore, cioè sulla ricandidatura di Berlusconi e soprattutto sul suo stato di salute. Devo dirlo, una persona che apprezzo molto, il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come sta?
Grande dottore. Ma io bene, buonasera Parenzo.
Senta anche...
Buonasera, dottore, io ho una leggera lombosciatalgia.
Del nuoto, in piscina, in modo da rettilineizzare la colonna.
Se dice a Parenzo di fare del moto e di andare in piscina, è come dirgli di buttarsi dalla finestra, insomma, la stessa cosa, insomma. Però è allergico a qualsiasi forma di sport, signor Parenzo, allergico. Churchill che diceva, scusa?
Churchill diceva sempre che bisogna bere del whisky, fumare sigari e mai fare sport.
Beh sì, è vero, è anche vero che era di una certa pesantezza, poi alla fine causa anche queste sue abitudini, il signor Churchill. Che tra l'altro, di cui ho ripescato oggi una frase straordinaria: una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera e come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico. È una frase meravigliosa che devo offrire al signor Giannino per farne una sorta di manifesto. Ripeto, una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera e come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico. Questi inglesi anche in quegli anni lì erano una spanna sopra gli altri, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Professor Zangrillo, Berlusconi è pronto fisicamente ad una nuova campagna elettorale alla sua età?
Io non entro, come sa, nel merito della querel politica, però
no.
Dal mio punto di vista sì.
Cioè, le ha dato il via libera oppure lo ha sconsigliato da medico? Mi dica la verità, da medico gli ha detto no, scusi, sì, scusa Silvio, vi date del tuo o del lei?
No, ci diamo del lei.
Del lei, come lo chiama lei, presidente? Le ha detto, presidente, ma che sta facendo? È una cosa che le rovinerà la salute oppure ha detto, vabbè, faccia come vuole, per me è a posto? Cosa è successo?
No, io credo che lui sia il classico esempio di persona che non può... vivere sotto traccia o scompare completamente oppure deve essere protagonista, quindi io credo che dal punto di vista medico sia assolutamente salutare che lui faccia interpreti una vita da protagonista.
Addirittura lei dice dal punto di vista medico è meglio che sia protagonista, candidato premier piuttosto, perché sennò si deprime?
Vabbè, adesso non è che per essere protagonisti bisogna per forza fare il candidato premier.
Vabbè, comunque.
Ecco, diciamo, ci siamo capiti.
Sì, no, ma ho capito perfettamente. Dunque, lei vuole dire che in realtà se lui non è protagonista si deprime anche fisicamente, sta male anche fisicamente?
No, chiunque è abituato.
No, lui, non mi dica chiunque.
No, ma dico, quando una persona va in pensione, no?
Sì.
Pensa di aver raggiunto l'obiettivo della sua vita, immediatamente dopo si ammala, muore, oppure ne succedono di tutti i colori, no? Per cui io credo che l'uomo sia fatto, soprattutto quando ne è ancora capace, per esercitare un ruolo attivo.
E dunque, però adesso non generalizziamo, l'uomo, stiamo parlando di Berlusconi. Professor Zangrillo, lei mi sta dicendo che Berlusconi senza essere protagonista si deperisce e crepa, questa è la sostanza. No?
Lei è andato come sempre oltre, comunque è la lettura di Cruciani.
No, la lettura, adesso voglio dire.
Lui deve essere protagonista in qualche modo, per cui ecco.
Altrimenti si ammala, si può dire questo?
Rischia di ammalarsi. Tutti noi, quando appunto siamo candidati per un ruolo di protagonista e siamo relegati alla seconda, alla terza linea, in qualche modo ne soffriamo, quindi può subentrare la depressione, e la depressione è legata a un abbassamento delle difese immunitarie e quindi alla potenzialità di potersi ammalare.
Ma gli ha parlato prima di prendere questa scelta? Ha detto ce la faccio, sono in grado o no?
No, assolutamente, non ne ha avuto bisogno.
No. Traffico, torniamo tra un attimo, cerchiamo di capire di più sulla salute di Berlusconi, perché insomma non è che sia un giovincello, diciamo la verità. Quanti anni dimostra secondo lei rispetto all'età che ha, professor Zangrillo?
Da una lacrima sul viso.
Eccoci qui con il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele, medico personale di Berlusconi. Allora, però mi dica una cosa, professore, Davide Parenzo, avete il collegamento da Roma. Lei dà il suo placet come medico, dico, si può fare, no?
Certo.
Si può fare, benissimo.
Certo.
Senta, ma è vero che sta facendo una dieta Berlusconi?
Insomma, di questi tempi in cui tutto va male bisogna occuparsi della salute, quindi la dieta e quindi occuparsi del proprio fisico fa parte delle cose prioritarie e lui si sta occupando di questo. Insomma, ha sicuramente più tempo di qualche tempo fa.
Lei dice,
E quindi, certo,
ha più tempo.
Gli ho consigliato di occuparsi di questo e lo sta come sempre seguendo, come sempre seguendo diligentemente i miei consigli.
Quanti chili ha perso?
Quanto ha perso? Ci tiene Berlusconi alla cura del proprio corpo?
Beh, lui non ha mai fatto mistero di dire che bisogna piacere a se stessi, no? Per piacere agli altri, quindi ci tiene moltissimo.
Ci tiene moltissimo. Quanti chili ha perso fino adesso?
Qualche chilo, sa che le diete per essere delle diete efficaci e non pericolose devono essere delle diete progressive.
Mi dica subito quanti chili, che i giornali hanno detto 4 può qualcosa in più?
Direi che siamo in linea, non hanno detto delle bugie.
Quanti chili vuole perdere in tutto?
Adesso non abbiamo stabilito un obiettivo di questo
tipo. Beh, come no? Lei è un medico, avrà stabilito...
Altrettanti. Dobbiamo avere un BMI, che, no, un body mass index che sia coerente con
il suo stato di salute. Sì, certo. Ma che tipo di dieta sta facendo? Quella di Dukan?
No. Quale? Diete equilibrate.
Beh, come insomma, si chiama? Ci sarà una...
Molto... No, guardi, le diete che hanno un nome poi alla fine... Secondo me
sono tutte sole, come si dice a Roma.
Poi noi che facciamo sport, è vero, Luciani, ce lo sappiamo.
No? Assolutamente.
Bisogna cercare di conoscersi.
Dieta Zangrillo, la dieta Zangrillo.
Con le proteine, bisogna bere molto, bisogna fare esercizio fisico.
Si può chiamare la dieta Zangrillo? La possiamo chiamare così? Sta seguendo la dieta Zangrillo.
Dieta intelligente.
Però è scritta da lei, la dieta Zangrillo. Inventiamoci un marchio, professore.
Dai,
su.
La
dieta Zangrillo. Magari facciamo
successo.
Magari fai soldi con questo. Le sto offrendo su un piatto d'argento la dieta Zangrillo che segue Berlusconi. Una cosa strepitosa. Cioè, Parenzo, non hai nulla da dire te? Come mai sei silenzioso?
No, anzi, te voglio chiedere al professor Zangrillo.
Quanti chili devi perdere? Scusa, anche tu.
Io? Ma io niente, voglio chiedere. Sono già magro abbastanza. Io voglio chiedere al professor Zangrillo se a un uomo dell'era di Berlusconi consiglierebbe, per tenersi in forma, una normale attività sessuale, ad esempio.
Sa che io non sono mai entrato nel merito,
No, il consiglio. Cioè, all'età di Berlusconi, quante volte si può fare lavoro a settimana?
Ecco, questo.
All'età? Non stiamo personalizzando.
All'età, no.
Come sapete, mi occupo di apparato cardiovascolare.
Beh, è fondamentale, però, scusa.
È fondamentale.
Ce l'ha servita.
Allora, diciamo così, non vi sono limiti se riusciamo a mantenerci in uno stato aerobico.
Bene. E per mantenere lo stato aerobico cosa bisogna fare?
Bisogna controllare la frequenza cardiaca.
E la tua è buona?
Quella di Berlusconi è buona,
Ottima.
Dunque non ha limiti, va bene. Ma questo lo sapevamo, non c'era bisogno che ce lo dicesse lei, però ci conforta questo.
E tutto quel cerone, ad esempio, in faccia, non danneggia la dermatite quando lui mette
Anch'io ho dei limiti fisiologici, umani, non sono un dermatologo.
Non è un dermatologo. Però io voglio capire una cosa. Lei veramente come medico è contento che Berlusconi abbia fatto di nuovo questa scelta faticosissima, i comizi, gli interventi? Io, secondo me lei qualche dubbio ce l'ha avuto a un certo punto, o no?
Ma adesso io leggo dei giornali, quindi...
Ma che legge dai giornali?
Dai, leggo dei giornali. Comunque, in ogni caso... Sottovoce le dico che in effetti era quello che io in qualche modo mi aspettavo,
lo sapeva prima lei,
lo vedevo insofferente, insomma è un fuoriclasse, quindi deve dare
io
non l'ho consigliato, però non lo sto contrastando, credo che non sia stata ancora presa una decisione, mi sembra che ci sia stata una fuga in avanti
decisione ormai è presa, lo dicono tutti su.
Io credo che lui invece si stia riservando molto responsabilmente di vedere come vanno le cose. Insomma, è un momento molto difficile, per cui...
Senta, ma mi dica la verità, quanti anni dimostra sul serio Berlusconi? Lei ci aveva detto una volta 50.
Dal punto di vista della vitalità, molti meno.
Molti meno. Quanti? 50?
Ditelo voi.
No, glielo dica lei, professor Zangrillo, su. 50, 55, 20 di meno? Si può dire 20?
Mia età, dai, 54.
54, alla sua età. 54, per lei non è bella sta cosa. Ma quel progetto di allungare la vita fino a 120, niente?
Ma insomma, si sta lavorando.
Ancora?
Ci si sta lavorando con serietà.
Nonostante la morte di Don Berzè, continua.
Insomma, la nostra è una grande università, l'Italia è un grande paese di ricercatori.
Ci si sta lavorando.
È un sistema sanitario straordinario. Sì. E abbiamo anche la fortuna di vivere in una penisola che dal punto di vista ambientale ci mette al riparo da un sacco di cose.
Si può fare.
Possiamo far dire.
Ma lei potrebbe candidarsi se Berlusconi glielo chiedesse?
Mai. Dopo gli avvocati, i medici sarebbe straordinario.
Non ho mai preso in considerazione questi posti.
Eccoci qui, 800 24 00 24. La Zanzara riprende di gran carriera, caro David. Siamo qui, abbiamo appena iniziato in una serata lunga, molto molto divertente, spero, mi auspico. Tu che cosa stai facendo? Chi hai accanto, come
Dunque,
al solito?
Dunque, al mio fianco, io sono la redazione di Nonda, c'ho Irene Santini.
Possiamo anche aggiungere, detto con tutto il rispetto, chi se ne frega, però va bene.
Se ne frega, perché
non sai il ruolo centrale che hai.
No, lo dico con grande
Anna
rispetto.
Anna Fondelli.
Sì, vabbè.
Stefania Bucciarelli.
Vabbè.
È questo il grande cast di In Onda. Sigla.
Ma di che stai parlando?
No,
ma perché devi fare sempre il lecchino con le cose tue?
Ma
devi, sai, devi sempre...
Mi hai chiesto con chi ero.
Vabbè,
io ho fatto i nomi, non ho nulla da nascondere.
Vabbè, i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Moody's declassa di nuovo l'Italia, ma va bene, l'asta BTP e la borsa sale. Monti, siamo virtuosi e ci puniscono, ma il mercato ci ha premiato. Tutti contro Moody's, Unione Europea, decisione discutibile, passerà a giudizio fuorviante, dure critiche bipartisan dalle forze politiche. Berlusconi atteso alle Ergife di Roma, prima uscita dopo l'annuncio del suo ritorno in campo. Alfano, se si ricandida, sarò al suo fianco. Legge elettorale, nonostante gli appelli di Napolitano a fare presto, ancora non c'è un testo condiviso. Pressing UDC, una bozza entro qualche settimana. Arresti domiciliari per il vicepresidente PDL del Consiglio Comunale di Roma, Samuele Piccolo, avrebbe finanziato la campagna elettorale con frodi fiscali. Sull'alta velocità Torino-Lione la Francia frena, occorre un nuovo accordo che tenga conto dei finanziamenti disponibili a livello europeo. E a due settimane dall'inizio delle Olimpiadi, nel caos l'apparato sicurezza, è in ritardo l'addestramento delle guardie private e si ricorre all'esercito.
E intanto esplode il caso Minetti. In realtà non si è mai sopito, non si è mai fermato il caso Minetti, però insomma Berlusconi pare che voglia rifarsi una verginità, diciamo così, e non crede che sia un doppio senso questo qua, Parenzo, non cominciare subito. Si vuole rifare una verginità, una nuova immagine, come ci ha detto prima il professor Zangrillo, che è ancora in onda con noi e sta facendo una dieta che lo porterà a perdere 8 kg, eccetera, eccetera, eccetera. In questo pacchetto, confezionato con nastrino, un ruolo potrebbe giocarlo anche la signora Minetti. E come? Andandosene dal Consiglio regionale della Lombardia, perché ormai le foto... Ma insomma, il caso Minetti c'è stato sin dall'inizio. Adesso è più presente anche nei giornali di gossip. Insomma, le dimissioni della Minetti sarebbero uno degli elementi di questo pacchetto del rinnovamento d'immagine di Berlusconi.
Sarebbe
perché...
una vergogna.
Ma aspetta, prima di... Perché Love of My Life? Vi ricordate Love of My Life, sì?
Che punto?
Love of My Life.
Allora. Tesoro.
Ehi, pronto.
Come sta la mia consigliera bravissima?
Bene, bene, tu come
mi parlano stai? Tutti così bene di te, amore, che mi fai un piacere.
Davvero?
Davvero, amore.
Sì.
Tu sei contenta?
Molto, certo che sono contenta, sono felicissima.
Così,
assolutamente sì.
E poi quando ci sono le elezioni vieni in Parlamento.
Ovvio, certo.
Ma quale Parlamento, caro Parenzo? Quale
però...
Parlamento qui fuori pure dal Consiglio regionale? Però adesso non è che sia solo gossip questo, perché il gossip non esiste, secondo me, tra l'altro. Ci sono le notizie e quelle che non sono notizie.
Certo.
Allora, sembra che in questo pacchetto ci sia anche... Non so se con il beneplacito, con l'aiuto di Berlusconi, che la signora Minetti faccia il cinepanettone. Insomma, per andar via vuole i soldi. Questa è la realtà, vuole i soldi. Vuole una buonuscita di qualche tipo, la signora Minetti. Devo dire che non ha tutti i torti, Dice, io sono qua al consigliere regionale, prendo i soldi, danaro ogni mese pure tanto. Perché mi devo dimettere per la tua immagine? E voglio una buonuscita, voglio qualcosa per andare via. Non è che è sbagliato secondo te, Parenzo, scusa?
No, ma io questa volta sono d'accordo con te, cioè ha ragione la Minetti. La Minetti è stata nominata lì.
Sì.
A questo punto è lei che deve decidere se dimettersi o meno. Perché ci dovrebbe essere questa cacciata sua? Si assumano la responsabilità di quello che
certo,
hanno fatto,
certo.
La conoscevano, l'hanno messa in lista,
sì.
Si è travestita da suora, così dicono in alcune...
E non solo da suora, vabbè, lasciamo
non
perdere.
Lo so, ma sono dettagli simpatici. Dopodiché non è che adesso la possono improvvisamente cacciare ad nutum, con un gesto, no? Così, perché arriva
come
il padrone...
Come sei ordinato, come sei...
colto,
forbito.
Ecco.
Vittorio Feltri oggi ha scritto: cara Nicole Minetti, prima di andartene non dimenticare di passare alla cassa, per nulla non si fa nulla. Mitico,
vabbè.
Vittorio. Allora, professor Zangrillo, buonasera ancora.
Buonasera.
Eccoci qui, volevo capire da lei, ma perché non me la riprendete al San Raffaele, la signora Minetti?
Ma io non ho il piacere di conoscerla, non dipende da me, mi occupo d'altro.
Ah, non dipendeva da lei al San Raffaele?
No. Però dipendesse da lei.
Però insomma, siccome ha lavorato anche al San Raffaele, mi sembra, si è laureata al San Raffaele e lavorava al San Raffaele come igienista dentale, potrebbe essere un'opzione, no? No.
Io mi occupo di cuore, no? L'ho detto, quindi vediamo, mio cardiologia, cardiologi.
Però niente a che fare,
dal punto di vista medico, no, niente
a che fare. Mai conosciuta?
Ma io, così come non conosco le sue colleghe, voglio dire, lavoriamo in ambiti diversi.
In ambiti diversi.
Ma visto che lei si occupa di cuore, dottor Zanchetto, tema del cuore è legato alla signora Minetti, no?
Beh, molto indirettamente, sul cuore, non esageriamo.
Il cuore, le
non esageriamo. Però che cosa vuoi chiedere di scomodo al dottor Zangrillo, che creare... già non ne può più?
No, professore, quanto può creare, come dire, anche una sorta di depressione, la perdita di un grande amore, ad esempio?
Ma queste che sono domande da fare alla Zanzara, in generale, la perdita di un grande amore? Senti, oggi, ma ti puoi metterti un attimo a riposo qualche minuto? Sei insopportabile oggi.
Grazie,
cioè,
Cristiano.
Un grande amore, la perdita di un grande amore, ma che vuol dire? C'è la perdita di un grande amore. Io però una sola cosa volevo chiedere ancora, ma non ha trovato sconveniente da parte del dottor Formigoni, professor Formigoni, presidente Formigoni, citare Don Verzè, il povero Don Verzè morto, per dire beh, ho avuto la sua autorizzazione, il suo beneplacito per candidare nel listino bloccato alla Minetti? Non è stato un po' di cattivo gusto? Mi dica la verità.
Guardi, veramente io non me ne sono occupato, per cui
lo so che lei
adesso di tutte queste cose qua se ne stanno occupando altri. Ma vede, in Italia bisogna sempre fare delle dietrologie, scovare retroscena, mi sembra che ci sia sempre stata una linearità, no?
E la linearità qual è stata? Scusi, perché la Minetti è stata candidata secondo lei?
Che ne so io.
Non lo sa lei,
Non lo sa. Avrà attitudini per fare attività politica.
Questo Zangrillo, adesso non lo dica.
Io non so di non averle.
Lei sa di non averle, però anche la Minetti non ce l'aveva. Non era, cioè, da quello che poteva lei sapere lei al San Raffaele, non è che avesse queste grandi doti politiche, no?
No, guardi, veramente io
non l'ho mai conosciuta.
A quanti medici sa? Tipo 800, ci saranno 1500 infermieri.
Non ha mai conosciuto la signora Minetti.
No.
Che tra l'altro è stata anche.
Ma non c'è nulla di male.
No, per carità, ma assolutamente.
È stato carino conoscerla. Però
direi di sì, no?
Cioè... In ambito professionale non ci siamo mai incrociati.
La ringrazio molto, buona serata. 1926 800 24 00 24. La Zanzara prosegue con un'altra ospite tra pochissimo, tra pochissimo. Eccoci, Selvaggia Lucarelli. Buonasera, signorina Selvaggia.
No, love of my life.
No, love of my life, non me lo dire a me, sennò mi emoziono. Che c'è, Parenzo? Non cominciare a fare...
Ciao, amici chip.
Senti, scusa una cosa, ma perché stai litigando in maniera furibonda con i signori di Mediaset? Prima con Salvo Sottile, tu mi dirai no, è lui che ha litigato con me. E oggi con un alto dirigente di Mediaset. Innanzitutto, chi è questo alto dirigente di Mediaset con cui hai litigato oggi?
Già dopo questa cosa non lavorerò più in Mediaset. Tu non mi vuoi manco più far lavorare all'Esse Lunga, se dico il nome.
Perché governa anche l'Esse Lunga?
No, però non voglio dire il nome, ovviamente. Non è quello che conta. Io non è che abbia riportato la telefonata perché volessi.
Allora, ricapitoliamo per gli ascoltatori. Selvaggia Lucarelli, in un articolo sul Libro, ha criticato molto la famosa intervista a Schettino andata in onda a Quinta Colonna, eccetera. Poi c'è stata una furibonda litigata, chiamiamola così, su Twitter.
Tra
Selvaggia Lucarelli e Sottile, insulti in realtà, insomma, con un po' di parole grosse che sono volate. Non fai un cazzo dalla mattina alla sera, ha detto Sottile. Tu hai detto, però anche tu, insomma, a un certo punto in un passaggio leggo qui che hai detto, aspetta.
Sì, bimbo minchia.
No, lei ha detto poveretta senza futuro, bimbo minchia, non fare. Che vuol dire bimbo minchia?
Bimbo minchia lui mi ha detto poveretta senza futuro e io per chiudere la questione gli ho detto guarda che stai facendo la figura dell'infantile livoroso, hai un'età per fare il bimbo minchia, anche un ruolo, perché ricordiamoci che comunque è il vice di Video News, no? No, in realtà gli stavo semplicemente dicendo che bisogna accettare le sconfitte con un po' di sobrietà, un po' di decoro, ecco. Tutto qua è inutile offendere, insultare chi si è permesso semplicemente di esercitare il diritto di critica, non è che abbia detto
questo con Sottile, archiviamo la cosa con Sottile. Allora, oggi chi ha chiamato chi, scusa? Chi è che ha chiamato?
Io oggi, infatti questo lo specifico, io oggi ho chiamato una persona che appunto...
Ma intanto lo sappiamo tutte e due, diciamo chi è.
No, noi non diciamo per niente, e ho chiamato questa persona per proprio per cercare di sperperare.
Ma non è che hai registrato la telefonata, no?
E le ho chiesto educatamente... di chiedere a Salvo Sottile di smetterla con questa polemica pubblica su Twitter, perché stava diventando molto volgare e molto antipatica la polemica, è molto fastidiosa. Quindi io avrei smesso, però insomma anche dall'altra parte ci doveva essere.
E che, come ti ha risposto questa persona?
Mi ha risposto insomma deficiente, mi ha risposto che soprattutto la cosa che mi ha inquietata non è tanto l'offesa deficiente, dici solo stronzate, ma è: tu hai deciso di fare la guerra a Mediaset. Ora io non mi sento proprio Terminator. Ti immagini io, Selma De Lucarelli, dal mio pilotale che faccio la guerra a Mediaset.
Siamo qui 800 24 00 24, un po' di ascoltatori, siamo in collegamento con Selvaggia Lucarelli, protagonista di una furibonda polemica con Mediaset a questo punto, prima con Salvo Sottile, conduttore di Quinta Colonna, poi addirittura con un alto dirigente Mediaset, perché si è permessa, io su questo la difendo a spada tratta, si è permessa di criticare la famosa intervista a Schettino, che peraltro ha diviso il paese, come si può dire, no?
Io non ho criticato l'intervista, io ho criticato
il
pagamento, scelta di pagarlo. Sì, quello non
legittimo. Cara Selvaggia, legittimo con la tua posizione, io non sono d'accordo, perché lo fanno tutti, bastava dirlo pubblicamente: sì, abbiamo pagato per fare uno scoop, certo.
Sì, ma io infatti accetto assolutamente anche l'idea che mi si dia della moralista.
Dopodiché, però, se uno ti dà della deficienza, adesso non so chi è questo alto dirigente di Mediaset, alto papavero, che ti avrebbe dato
ma chi può essere, su, dai ragazzi, non facciamo gli stupidi. Il grande pubblico della Zanzara non conosce magari chi sono gli alti papaveri,
ma poi la gente non gliene frega niente, perché neppure li conosce questi nomi, quindi
no,
anche
certo,
qualora uno lo dicesse, cioè,
però la cosa è ma è vero che tu hai registrato sta telefonata?
Ma non mi va di dire queste cose, ma...
No, ma scusa, ma sarebbe assurdo, però, scusami, io su questo, io nel merito ti difendo, sulla polemica ti difendo. Prima non ho capito perché hai telefonato a questa persona, alto dirigente Mediaset, perché...
Ho telefonato perché, visto che Salvo Sottile è un po' una testa calda, è difficile ragionare con lui, perché quando gli parte la brocca diventa come i bambini che davanti al negozio cominciano a battere i piedi. Allora io ho detto: forse è il caso di parlare con una persona un po' più equilibrata.
Cioè, che è squilibrato Sottile, scusa.
No,
come un bambino davanti
però,
a un bambino davanti a un
negozio che batte i piedi, perché gli ha comprato il giocattolo. Allora, siccome mi si è rotto sto cavolo di giocattolo, che in questo caso è Quinta Colonna.
Vabbè, ancora non è rotto, che c'entra?
No, quella puntata, vabbè, però è evidente che c'era un nervosismo di fondo.
E allora? E allora?
E allora ho detto: parliamo con una persona che in questo momento sarà più calma e più ragionevole.
E invece?
E chiediamo di stemperare, invece mi sono beccata un paio di insulti che mi hanno lasciato tramortita proprio.
Sì, scusa, ma perché hai registrato sta telefonata?
Ma io non registro, ma non sono neppure una donna così sprovveduta, perché capisco e so come funziona il sistema e quindi non sono una donna sprovveduta.
Ma tu hai veramente sta telefonata registrata? Che ci vuoi fare con sta telefonata?
Ma io apro assolutamente nulla, comunque guarda che te lo dico, cioè è abbastanza consuetudine per i giornalisti registrare le conversazioni telefoniche, ma semplicemente perché poi alla fine succede che tu vivi una determinata situazione e ti smentisce con un certo anche un
No, però scusami, non è che tu andavi a chiedere a questo alto dirigente Mediaset, di cui non mi vuoi fare il nome, un'intervista, lo hai chiamato per parlare di una querella tra te e il conduttore di Quinta Colonna.
Giornalista, io sono pur sempre una giornalista, scrivo per un giornale, scrivo per libro, anche se ho il tesserino, poi qualcuno dica
non ce ne frega,
sono un editorialista, scrivo per libro, e quindi ci sta anche che il contenuto di una telefonata, volendo, poi esca sul giornale il giorno dopo. Io non devo mica annunciare il fatto che sto per scrivere o sto per, no?
Ma tu allora credi a quale
anche questa nostra telefonata ora?
No, non c'è da registrare, perché siamo in diretta,
Leo, scusami.
Sei un cretino. Scusa Selvaggia, però voglio dire una cosa, questa intervista, 57.000 euro, tu credi a Sottile oppure a quello che scrivono tutti gli altri?
Allora, io credo a quello che ho scritto, perché ovviamente ho le mie fonti, mi sono informata, non sono una pazza che scrive 50, tra l'altro tutti scrivevano 50.000, io ho specificato che erano 57.000, quindi più IVA direi.
Ma è vero che tu adesso ce l'hai con Mediaset perché ti hanno sospeso una collaborazione?
Quelle collaborazioni?
No, eri presente in alcuni programmi?
No, ma io non ho mai avuto una collaborazione con Mediaset.
Non sei mai stata pagata? No.
No, io sono stata sempre pagata da Mediaset, sempre.
Ed è vero che questa cosa si è interrotta, dunque avresti un particolare livore, eccetera.
Assolutamente no, io non vado a Mediaset, no, io a Mediaset sono stata anche di recente, non vado più a Pomeriggio 5, che era il programma in cui andavo più spesso da novembre, ma perché comunque non hanno, giustamente, più soldi, hanno deciso di non pagare più gli ospiti e io non vado gratis nei programmi. Sì,
no, ma questo è giusto.
Di andare gratis, ma guarda, alle volte lo faccio, ma perché penso che sia un investimento, certo, perché mi piace molto il programma.
Però qualcuno dice, qualcuno dice che tu adesso, insomma, hai preso di mira Mediaset, che in realtà non è vero, ha criticato solo un programma.
Io
ma io ti riporto quello che mi dicono, perché non sei più presente in qualche programma.
Allora,
ecco, diciamo...
allora quando critico i programmi di Sky, io non vengo più pagata da Sky, quando critico la Sette non vengo più pagata da Sette, ma che cretina sei?
Vabbè, insomma, quello
allora,
è un bambino.
Dovevi andare a fare tutta la storia, dovevi andare a rivedere la cronologia degli articoli che ho scritto e dimostrare, ma poi cioè, voglio dire, non è mai stato il mio principale introito l'ospitata da Barbara D'Urso, da che ne so, a Mattino 5, cioè, non è che campo con quello, io scrivo e quella è la mia principale entrata nella vita, per cui figuriamoci, ma poi cioè, queste bassette, la verità, sai qual è?
Qual è la verità? Dimmi la verità.
Io per loro sono una scheggia impazzita,
per
sono
loro,
un errore
per
del
loro,
sistema.
Per chi?
Per loro, per questi vecchi tromboni, perché non...
Cioè, quello che hai chiamato oggi un vecchio trombone?
Perché non mi possono etichettare in alcun modo, capisci? Cioè, non vado a letto con i potenti, non sono una ruffiana, non sono ambiziosa, non me ne frega neanche niente, lo posso dire, di stare in televisione a tutti i costi. Quindi do fastidio perché non mi incasellano.
Mi riconosco però in questo ritratto.
Ma io non ho
male.
Capito una cosa,
mi riconosco anche in questo ritratto.
Sembra
che stai
No, sembra che stai parlando di me. Però vabbè, lascio perdere.
No, io non ho capito una cosa, ma che ti serve adesso questa telefonata registrata, questa pistola fumante?
Ancora?
Ma che serve?
Vabbè,
a parte il fatto che state sostenendo voi e io abbia stato.
No, l'hai
fumante.
Detto tu prima, come no?
Ma allora, io non ho mai detto.
No,
io detto,
hai detto sì.
Non
applichiamola alla zanzara.
Comunque, io non ci faccio una beata cippa, ve lo dico, ve lo ripeto.
E allora cancella, la su, prometti,
perché?
Cancello questa telefonata.
Non mi serve fare nomi e cognomi, cioè non sono così gretta e così meschina nella vita e non voglio neppure andare a fare una querela, cosa che potrei fare tranquillamente.
Addirittura.
Ma certo,
cioè,
beh,
ci sono gli estremi. Che ti ha detto questo alto dirigente Mediaset?
C'è gente che, io sono stata portata in tribunale dal Pillioner, accusata di istigazione a delinquere, quindi ti pare che non possano portare.
Cioè, cosa ti hanno detto? Due volte deficiente non mi pare un oggetto di querela.
Beh, deficiente detto stronzate, comunque puoi portare.
No,
almeno dico in continuazione.
No, mi deve dire capra per non essere querelato.
Ma io sarei miliardario. Se dovessi querelare chi mi dà del deficiente oggi, sarei miliardario. Poi deficiente deriva dal latino, che è deficio, vuol dire mancante, quindi...
Va bene, non ci confessare. Chi è questo altro dirigente Mediaset? Dillo tu.
Ma smettila, avanti. Cioè, mi vuoi stroncare? Ma...
Dillo tu, come si chiama? E le iniziali, solo le iniziali. Le iniziali.
Ma smettila, Giuseppe Cruciani, falla finita.
Allora, sottile è quello che sta davanti, com'è che l'hai definito?
Il bimbo minchia.
Cioè, che sarebbe quello, spiegala alla massa, al pubblico, grandissimo pubblico.
Il bimbo minchia è il ragazzetto che fanno sfegatato solitamente di un personaggio di Amici, sai, la Emma di turno, che su Twitter o sui social network insulta così per partito preso chiunque si permette di criticare il personaggio che sostiene.
Dimmi la verità, tu speri che il programma venga sospeso? Dimmi la verità, confessa. Confessalo.
No, non vorrei essere lo scoglio su cui va a sbattere la nave Quinta Colonna.
Però
un po' di
soddisfazione ce l'avresti, dimmi la verità, un po' di soddisfazione ce l'avresti.
Ma no.
No, Parenzo,
lo faccio io il nome.
Ma chi se ne frega? Ma non era quello il mio scoglio. Oh, ma poi se io avessi il potere di spostare l'Auditel, di far chiudere un programma,
sarei
io.
Scusa un attimo, ma io voglio
chiedere... Faccio io il nome dell'alto dirigente.
Chi è?
Me ne assumo la responsabilità.
Dimmi.
L'alto dirigente Mediaset, che ha dato della deficiente alla signora Selvaggio, Lucarelli e Fabrizio Cicchitto.
Ma che c'entra Cicchitto? Adesso deve venire lunedì da noi, sta rovinando tutto. Sei pazzo.
E i gamminetti, vabbè, dai,
su. Dimmi le iniziali, come il nome, l'iniziale del nome. L'iniziale del nome, solo il nome.
FC.
Non lo faccio, ma
l'iniziale del nome.
Ma non ci penso, però ce ne sono veramente.
Vabbè, ma come lo appunto, è un iniziale. Dimmi una cosa, allora, quello è un bambino, eccetera, eccetera. Invece l'alto dirigente, una definizione di questo alto dirigente, proprio molto breve. Cafone, come lo definiresti?
No. Un Tappone mi sembra giusto. Cappone
trombone, sembra... trombone l'hai già detto? L'hai già detto?
Trombone, ah, olivo roso. Io direi olivo roso. Sì.
Però scusa, tu l'hai chiamato e lui ti ha risposto così e poi pare che tu hai registrato sta telefonata. Questo è incazzato nero, giustamente.
Ma è incazzato nero. Io gli ho detto, gli ho suggerito più volte di stemperare i toni. Gli ho detto, io la invito all'educazione perché io sono educata con lei. Le sto solo anzi suggerendo di chiudere questa querella, eccetera. Ma proprio non ragionava, era fuori di sé. E quindi, ma io
gli hai detto,
capisco di aver rotto le palle. Cioè, io non voglio fare la vittima di questa situazione.
Ma non c'è nessuna vittima, c'è una guerra Selvaggia Lucarelli versus Mediaset. È così. Grazie.
Io non sono una da trincea, posso dire, sono talmente pavidi e talmente vigliacchi, quasi tutti
pavidi
i
vigliacchi. Pavidi vigliacchi. Stai dicendo delle cose tremende. Pavidi vigliacchi, tromboni.
Che lavorano in Mediaset.
Ma come pavidi vigliacchi? Ma siamo in diretta su DGCOM24.
Ma io se ti dicessi quanta gente ha espresso solidarietà a me in privato oggi. In pubblico non si esporrebbe neanche a pagamento.
Ma qualcuno di Mediaset? Anche?
Ma sì, anche certo. Vabbè. Ma a Mediaset perché non si chiedono chi mi ha dato le informazioni per scrivere anche un articolo del genere?
Ma informazioni perché hai detto? Hai espresso la tua idea?
Io ho specificato la cifra, ho parlato di una cifra molto precisa, quindi evidentemente ci saranno delle fazioni interne anche a Mediaset. Cioè ci sarà qualcuno
vabbè.
Di non proprio, no?
Devo chiudere, grazie.
Grazie, ciao, vi saluto.
Pierluigi, provincia di Cremona, buonasera. Pierluigi, non si sente niente, Giampaolo da Bari. Giampaolo, pronto? Giampaolo, signor Giampaolo? Niente, Ernesto da Roma, ritenta, sarai più fortunato.
Pronto,
Ernesto.
Buonasera Cruciani, mi sente?
Finalmente, dica.
Niente, io la volevo a lei e Parenzo, che siete due simpatici giornalisti del casseggio urticante, spaziante e provocante,
piano,
tutto in ante.
Sì.
Volevo mettervi al corrente di un occasionale incontro che ho avuto con il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.
Sì, cioè lei avrebbe incontrato Montezemolo?
Sì, occasionalmente, così, passeggiando all'Acquamino a Ischia, sul molo del Porticciolo, me lo sono trovato davanti.
Sì.
E ho salutato, ho detto, buongiorno Presidente. Una volta che c'ero, gli ho chiesto in modo provocatorio, alquanto provocatorio, ma è vero quello che si dice, che lei sta preparando una lista, un movimento, un partito, insomma, con Passera e Monti, e secondo alcune previsioni questa sua iniziativa potrebbe raccogliere un 30% di consensi, l'altro 20% lo prende Grillo, il PD e il PDL vanno a una cifra, cioè sotto
tutta sta roba gli ha detto.
No, io a lui gli ho detto.
È lui che faceva, è rimasto fermo ad ascoltare.
No, lui stava ascoltando. E lei con il premio di maggioranza, col suo 30% governa l'Italia. A che lui mi ha detto, con mia sorpresa, dice, guardi, no, Passera non ci ho pensato, Monti va bene. E poi per quanto riguarda il crollo del PD e del PDL, penso più del PDL più che del PD, perché è radicato sul territorio.
Vabbè, adesso...
Con mia sorpresa, perché immaginavo che mi dicesse, no, guardi, sono tutte fantasie, sono delle bubole. Invece no, è entrato nel merito e ha analizzato quello che io gli ho detto.
Beh, clamoroso.
Che mi fa pensare che...
Un attimo solo, Ernesto, un attimo. Devo dare una notizia. Sono state ridotte dalla Cassazione le pene alla maggior parte, così riporta l'ANSA, la maggior parte dei no global imputati per la devastazione avvenuta a Genova durante il G8 del 2001. La sentenza di condanna è ora diventata definitiva. Poi i dettagli più avanti. Comunque queste condanne sono state ridotte. Allora Ernesto, io non ho capito bene questo incontro con Montezemolo come si è svolto. Che cosa ha detto di così scandaloso, di così scottante
io
il signor Montezemolo?
Io ho fatto una domanda provocatoria a Montezemolo dicendo, Presidente, è vero che lei sta preparando un movimento,
è lui,
una lista, un lui che con Passera e con Mario Monti. Lui ha ascoltato abbastanza così, senza battere ciglio, insomma. Non mi ha detto di rimando che era una fantasia giornalistica o una fregnaccia messa in giro da qualcuno.
Ma guardi che di Passera Monti con Montezemolo, non è che si parla di Montezemolo con Passera e con Monti. Comunque, vabbè, allora?
Invece lui mi ha detto, io a Passera non ci ho pensato, ma Monti va bene. E io, concludendo Cruciani, volevo dire che forse... Secondo me, questo è mio quello che sto per dire, non me l'ha detto Montezemolo.
Ma lui, ma a me non mi interessa quello che dice Montezemolo, che ha detto?
Ha detto che Monti andava bene, che comunque...
Ma questo l'aveva già detto, non è una novità.
E che comunque a Passera non aveva pensato, mentre poi ha aggiunto, analizzando quello che gli avevo detto, che il PD e il PDL a una cifra gli sembrava più possibile per il PDL che per il PD, perché è più radicato sul territorio.
Vabbè.
Ora io vorrei concludere...
No, Ernesto, non si conclude niente, non è che qui è un comizio di Ernesto. Giorgio dalla provincia di Lecce. Non si sente nulla, Salvatore da Roma.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Volevo dare una certa definizione per la signora Selvaggio, che è stata alla ricerca di termini siciliani per definire Sottile, un validissimo giornalista. La signora mi rappresenta semplicemente un cencio mestruato.
No.
E Belpiero sarebbe, farebbe bene a stare attento alla signora che registra le telefonate all'insaputa dell'interlocutore. La ringrazio, buonasera.
Lei è una persona squallida, una brutta persona proprio. Definizione
Andrea da Roma,
maschilista,
Andrea da Roma. Andrea?
Pronto?
Dica.
La sento? Aspetti che...
Ma aspetti che, ma non è che qui siamo al bar. Andrea, dica, sì.
Buonasera.
Buonasera.
Io mi chiamo Andrea Busetto, ho 52 anni.
Ma non c'è bisogno di dire...
Vabbè, ma visto che, insomma... Io sono molto interessato da un po' di tempo alla vostra così interesse per l'omosessualità e,
sì,
e le costumi sessuali. Io volevo dichiarare pubblicamente che io sono bisessuale.
Lei è bisessuale.
Nonostante abbia una moglie e tre figli,
sì,
più avanti nell'età ho scoperto che mi piacciono anche gli uomini, no?
Sì, e l'ha detto, l'ha confessato a sua moglie?
Sì, come non lo sa benissimo. Le ho detto anche che avrei cercato di dirlo in pubblico, insomma, le ho chiesto quasi l'autorizzazione. Insomma.
Ma è rimasta contenta quando gliel'ha detto?
Non so, non...
Beh, come
mi porta
sa.
Poco, ho 52 anni, posso fare quello che voglio. Insomma.
Beh, insomma,
siete certo ancora insieme.
Non commetto reati, no?
No, si figuri, ma siete ancora insieme? Poi... dopo questa confessione siete ancora insieme?
Prego?
Siete ancora insieme dopo che lei ha confessato questa cosa?
Sì. Siamo insieme, siamo una brava persona e allora però volevo anche, come dire, raccontare un piccolo retroscena, insomma.
Sì,
no,
che retroscena c'è? Scusi Andrea, noi la sentiamo male in questo momento.
Prego?
Lei ha il viva voce?
No, non ho la viva voce.
Vabbè, mi dica.
Fermo. Allora, no, io
sì, si fermi, che è meglio.
Questo,
sì.
Che, siccome alcuni mesi fa ero intervenuto prima di pubblicamente decidere, insomma, di svelare i miei, così, le mie costumi, chiamavi così, no? Qualche tempo prima il senatore Gasparri ci incontrammo una volta in una pizzeria di Roma, non mi ricordo. Come si chiamava, io non so romano, ero lì per caso,
sì.
Eravamo in due tavoli diversi, insomma c'era il senatore Gasparri che sì, era molto interessato dalla mia persona, io sono figo strano, insomma, sembro Babbo Natale, sono grande grosso, insomma, e io sono sicuro che lui aveva degli interessi nei miei confronti, però io insomma non ero molto interessato evidentemente, no?
No, però scusi Andrea, abbia pazienza, qui ogni volta riceviamo delle telefonate assurde, c'è chi dà dell'omosessuale a Borghezio, no Parenzo? E stavolta il signor Andrea da Roma ci chiama per dire io sono bisex, ho 52 anni, l'ho detto a mia moglie, poi vabbè è questo, registriamo questa cosa che lei è bisex, ci fa piacere se lei è contento, poi...
se lei è sereno, sua moglie è serena,
va bene, cioè, registriamo.
A noi la cosa interessa molto poco,
però,
giornalisticamente
sì, esatto, giornalisticamente. Il signor Andrea da Roma,
io penso alle persone in macchina, ad esempio l'onorevole De Micheli che mi ha scritto adesso, Paolo De Micheli dice vi sto ascoltando, ciao, adesso non so se all'onorevole De Micheli, insomma di economia, le interessa qualcosa sapere che questo radioascoltatore è bisessuale.
In più ci racconta che ha incontrato il senatore Gasparri in una pizzeria, non so dove, ha immaginato che il senatore Gasparri fosse interessato a lui. Andrea,
pensiamo
dai, su,
che c'è Gasparri.
Abbia pazienza, signor Andrea.
Vedrai che adesso c'è la Gasparri.
Scusi, però ci racconti bene questa cosa, ma che su, perché lei ci racconta questa roba qui? Mi spieghi?
Racconto perché c'è un motivo per cui 3 mesi fa io intervenni per un'altra cosa, lei non si ricorderà perché ne avete tante di cose,
allora...
ma per la questione del fratello di La Russa che faceva le consulenze esterne per il gruppo Rigressi che poi,
vabbè, allora,
fallire, poi è
allora...
fallito, e Gasparri chiamò dicendo che io ero peggio di Ciancimino. Io ritengo che l'ho fatto perché ero, come dire, mortificato dal fatto...
Guardi, la sentiamo poco, però vogliamo raccogliere questa sua, non dico testimonianza perché mi sembra eccessivo, però queste sue impressioni, senza però tornare su questa roba qua di Gasparri, perché o lei ci dice una cosa, un fatto puntuale, non un'impressione, ho avuto l'impressione che, oppure non ne parliamo nemmeno, non è che possiamo sputtanare la gente dalla mattina alla sera, già lo facciamo abbastanza di nostro, in più ci si mette pure lei,
no,
abbia pazienza.
Vergogni, guardi.
Alessandra Mussolini, buonasera.
Buonasera.
Oh. Come sta?
Dove si trova?
Bene.
Ma non è andata a sentire Alfano lì dai Cristiano Democratici?
No, io sono a Roma tranquilla.
Poi tra l'altro uno si dovrebbe domandare perché esistono i Cristiano Democratici, cioè, questo
al
è il punto.
Ma i Cristiano Democratici di chi?
Ma che ne so, Mazzocchi, come si chiama?
Tonino Mazzocchi,
i Cristiano Democratici.
Ma
il
problema...
contributo che hanno dato all'Italia i cristiano democratici.
Ma che ne so, guarda, uno non è che si deve domandare perché Alfano è andato, doveva andare anche Berlusconi, che c'è un giallo, non è andato più, forse non voleva fare ancora l'annuncio pubblico della sua ricandidatura, ma perché esistono i cristiano democratici, detto con tutto il rispetto naturalmente. Onorevole Mussolini, anche lei come Galan, l'ha detto qui alla Zanzara, ha avuto, mi scusi se sono volgare, però l'ha detto Galan.
Galan ha detto
ha avuto un orgasmo, è meglio di un orgasmo la ricandidatura di Berlusconi. Anche per lei è così?
Ma l'ha detto Galan.
La moglie è incazzatissima, peraltro.
Questa sera sarò bottonatissima nonostante il caldo.
Beh, no, si sbottoni,
devo dire, io non avevo mai creduto alle primarie, mai una volta. Infatti, se avete fatto caso, non ho mai fatto comunicati,
vero,
commenti.
Vero.
Ecco, ho taciuto, che forse è la cosa migliore in questo momento. Poi, vedendo la situazione come andava, il crollo quotidiano nostro, chiaramente chi ci doveva essere? Ancora lui.
E dunque?
Berlusconi.
Ma lei è favorevole o no?
Ma io sono favorevole, perché purtroppo Alfano, io non, assolutamente non ho nulla contro Alfano,
però
è capitato in un momento tragico di crisi, Grillo, di tutto, Monti, è come un cavallo con le redini che tu devi frenare a ogni momento, cioè magari voleva dire delle cose e non le ha potute dire, quindi purtroppo è andata male, amministrative.
Sì, però scusi,
eccitata, onorevole Mussolini,
non è eccitata da Berlusconi. Galan era troppo eccitato l'altra sera,
l'orgasmo di Galan
era troppo eccitato, la moglie è arrabbiatissima.
Galan è eccitato, io invece credo che questa è una... Io quando ho visto la reazione di Casini e di Bersani, ecco, mi sono molto compiaciuta, perché alla fine Berlusconi, diciamo, riesce sempre a scombinare le carte, quindi loro devono... Ho sentito un ascoltatore, quando mandavano messaggi ormai su questi Twitter, Facebook, diranno attenzione a Berlusconi, perché... Cioè? Loro sottovalutano, Casini ha detto qualcosa di antico, invece c'è sempre.
C'è sempre, C'è sempre.
Sì.
Lei al suo fianco?
Beh, io sono il PDL, Berlusconi l'ha creato il PDL.
Lo vuole cambiare adesso?
Vabbè, cambiare, diciamo...
Nome, tutto.
Riammodernarlo.
Tutto,
però...
vuole cambiare tutto.
Sì, sì. Ma prendiamone atto, ma poi devo dire la verità, chi c'è di meno ordinario di Berlusconi?
Ah, su questo
voi
guardi, su questo
io,
guardi,
io
non
francamente,
c'è dubbio.
Voi mi sentite così, perché purtroppo, devo dire,
non
forse,
è eccitata,
all'interno, no, è che me ne quello lasciamo a Galan, questa cosa disgustosa, perché purtroppo nel PDL non c'è una persona in grado di poter sostituire
Berlusconi. E lei dice purtroppo, purtroppo.
Perché se ci fosse stata una persona...
Ma non è troppo
lui,
vecchio, non è troppo vecchio.
Assolutamente no, è molto più in gamba di tanti mosci, giovani mosci.
Mosci.
Che non si possono vedere né sentire.
Per esempio?
Finti posoni, persone che già se la tirano a 20 anni, per carità.
Beh, Tokyo Night, stupendo, Alessandro Mussolini, la mettiamo sempre. Ormai è diventata una nostra colonna sonora.
Un tormentone.
No, vabbè, ma questo qua è anche una cosa giusta, ricordare quello che un politico faceva tanti anni fa.
No, io non ero politico quando
facevo. Quello che un politico oggi faceva tanti anni fa.
Oggi faceva tanti.
Beh, poi...
Mi manca di fare l'astronauta, che ho fatto tutto.
Allora, c'è una polemica che è nata tra noi e... No, non tra noi. Ieri è venuto qui alla Zanzara.
Una specie.
No, un consulente di Berlusconi, un amico consulente.
Consulente.
Ma è quello che ha fatto quella...
Vabbè, che ha detto? Che ha fatto?
Ha detto che ieri Alfano ha pianto quando alla riunione di Palazzo Grazioli, ma lo ha detto...
Allora non è un consulente di Berlusconi.
Perché? Dice lei.
Perché uno non può parlare così e dire che Alfano ha pianto, quando mai? Piange.
Beh, ha pianto, era emozionato.
Ma fatemi il piacere, ma quando mai?
Stressato psicologicamente.
Gli altri, piangono quelli e piange Monti, può piangere la Fornero, la Fornero piange, quella piange sempre, fa piangere gli italiani, ma glielo ho detto in faccia in Parlamento. La Fornero si è sbagliato con la Fornero.
No, guardi, siccome lo stesso Volpe Pasini, interrogato dai giornalisti, risponde sempre dai questi famosi cristiano democratici, ma no, è Cruciani che esagera, ho solo detto che ieri Alfano era molto emozionato, fortissimamente coinvolto. Aspetti, emotivamente, ed è normale che fosse così. No, caro Volpe Pasini, adesso non ci siamo, perché perché adesso qui carta canta, in questo caso audio canta. Risentiamo il signor Volpe Pasini ieri. Quanto ha pianto Alfano per quello che è successo?
Ma credo parecchio.
Ha pianto parecchio?
Beh, insomma, in cuor suo ha pianto.
Ma diciamolo, diciamola, pianto.
Sarebbe umano, se avesse pianto,
no,
sarebbe umano.
Ma perché dici se avesse pianto? Lo sai, ha pianto.
Che io non ero presente, non l'ho visto.
Ti hanno detto che ha pianto.
Mi hanno detto che è stata una giornata difficilissima.
No, ha pianto.
Ha pianto, sì, mi hanno detto che ha pianto.
Oh, hanno detto che ha pianto. E allora, insomma, ha pianto. Questo ha detto signor Volpe Pasini, per cui non è che adesso dice Cruciani che esagera.
Ha pianto di gioia per la candidatura di Berlusconi.
Ah, ecco, questa è buona, sì. Questa è buona, questa è buona. Senta, ma questo ticket con chi sarà? Con una donna?
Ma io non lo so. Ti do la notizia in anteprima.
Ah, il ticket, sì, con chi?
Ma io voglio sapere se voi siete bravi, se siete acuti.
Se siamo acuti.
Inizia con la M.
Inizia con la M?
Mussolini. No. Sarebbe una cosa allucinante. Allora, che inizia con la M e finisce con la
Michela.
Il cognome.
Poi già ha fatto delle cose, una donna impegnata nel... socialmente è stata molto in vista. È possibile che non vi viene in mente niente?
M? Marcegaglia.
Bravo!
Ma no, adesso lei lo dice perché siamo qui alla radio di Confindustria.
Cioè, la Marcegaglia farebbe il ticket
con Berlusconi. Berlusconi e la Marcegaglia sarebbe un ticket favoloso ed è così. Datemi retta.
Ma scusi, è un suo sogno? È un suo sogno o ha indiscrezioni da questo punto di vista?
Io mica sono il consulente di Berlusconi e voi fatevene una ragione, intanto io ve lo dico. Voi sondate.
Noi sondiamo. Ticket con la
Marcegaglia. Perché la Marcegaglia dovrebbe accettare di fare una cosa con Berlusconi? Perché è dal 94 che promette la rivoluzione.
Perché con chi lo dovrebbe fare se non il ticket con Berlusconi? Perché no? Uno poi si mette in proprio, come dire, tutto quello che lei poteva fare e ha fatto con la Confindustria, può fare in politica, perché no?
La Santanchè dice che lei non è lei.
Ma la Santander dice che non è lei. Che non è lei.
La Santander, perché l'ha chiamata Santander? Non ho capito.
Non lo so, mi è venuto così. Allora, vi dico che è la Marcegaglia.
È la banca.
Lo so, ed è tale quale.
Mica è come la banca.
È la finanziaria. È la Marcegaglia.
È la Marcegaglia, vabbè.
Berlusconi Marcegaglia va male?
No, per carità.
E allora?
Ma scusi un attimo, invece la storia della Minetti, ha saputo, insomma, qui c'è una pressione per farla dimettere.
Ecco, vedi, sta arrivando l'ambulanza.
Per portarsela
non
via,
posso
dice.
Non più esprimermi.
No, perché pare che Berlusconi la voglia fare dimettere. Lei ha detto di no stamattina, però in cambio forse vuole qualcosa, la partecipazione al Cinepanettone. Sembra tutto surreale, lo so, una follia, però a questo siamo.
Ma io credo che di fronte alle cose che stanno succedendo, il rating dell'Italia che hanno abbassato nottetempo, queste sono proprio cose talmente marginali.
Ma che marginali? Qui è fondamentale.
Che mi meraviglio di voi. Dai.
Ma come ci meraviglio? Qui ne parlano tutti.
Ma Monti che cosa è andato a fare nella Sun Valley lì dove...
Nell'Idaho, con gente importantissima parla.
E con chi?
Microsoft, un sacco di aziende, c'è pure Bill Gates, un sacco di gente importante. Gente che conta nel mondo. Che la CIA, sì, insomma, Mussolini, ma quale CIA? E poi magari parlasse...
Vabbè, comunque, ritornerà.
Ritornerà, perché lei spera che non torni, non ho capito.
Potrebbe pure rimanere lì.
Se lo tengano gli americani.
Ecco, bravo.
Se lo tengono gli americani, dice nell'Idaho.
Per un po', sì.
Per un po'. Ma insomma, questa Minetti, come si risolve la grana Minetti?
Non lo so, ma non me ne importa in questo momento. No, io sono così... Cioè, io spero veramente che il PDL, perché ogni giorno che si assiste ai sondaggi, il crollo di 2 punti, di 5 punti, di 6 punti, per me è una cosa drammatica.
Vabbè, adesso è arrivato Berlusconi e tutto si risolve, siamo soli, non si preoccupi.
Intanto voi inutile fate lì ironia. Intanto, no. Da quando Berlusconi ha cominciato un po' a parlare contro, però, questa è quella la cosa.
Contro
lui
Monti.
Ha detto, non andrò contro Monti.
E appunto.
Questo è il fatto. Però contro l'Europa deve andare. Contro questa Europa malata, sì. Contro questa Europa cinica.
Sì, però qui adesso sì, questo
allora,
lo, questo lo sappiamo.
Allora, appena ha cominciato a riparlare Berlusconi, è risalito...
Il PDL.
È risalito il PDL. Stavo ridicendo è risalito lo spread, no, quello è risalito per Monti.
Comunque guardi che la Santanchè ha detto che il tempo delle minette è finito.
Va bene.
È finito anche il tempo della Santanchè, no?
Se l'ha detto lei.
Ma è finito pure il tempo della Santanchè, dovrebbe essere finito, no?
Ma perché dovete far finire i tempi? I tempi li decidono i cittadini.
Comunque la cosa più bella, lo sa qual è? Il titolo di Libero di oggi online. Il Cavaliere... vuole trombare la Minetti, mi dica la verità, è bellissimo, me lo confessi, è stupendo. Ma... è stupendo.
È
dai, ammettiamolo, è bella.
Sì, è molto in linea con l'editoriale, quello che sta sempre.
Come si risolve?
Qual è la canzone che voi volete mettere per questa new entry, per questo per nuovo ingresso?
Per Berlusconi, guardi, ne abbiamo già
io
diverse.
Vorrei mettere la canzone dei Puffi.
No, i Puffi no. Lei,
no, assolutamente.
Lei quale canzone vuole mettere? Quale canzone
non
metterebbe?
So.
No, quale canzone metterebbe?
Un bell'inno nazionale.
Vabbè, l'inno nazionale che c'entra? Ce n'è una di Tony Troia che non è male. Lo conosce il signor Troia? Beh, è molto bravo, gliela faccio sentire. Guardi, non è male, sentiamo.
La culona ci vuole spalpare, per colpa dell'euro non puoi svalutare. Noi vogliamo tornare a stampare, questo Monti ci vuol far crepare. Io non ci credevo, ti voglio votare.
Canti con noi, questa è stupenda, la sua canzone, onorevole Mussolini, è stupenda, È stupenda questa qua, è meravigliosa. C'è tutta la sua l'euro, Monti, tutto.
Cioè.
Senta, ma la
pure
dieta
pure la Merkel.
Secondo lei la dieta fa bene a Berlusconi? Pare che stia dimagrendo, voglia dimagrire per tornare in campo.
Fa bene a tutti.
Fa bene a tutti.
Fa bene a tutti, sì. È caldo, bisogna stare in linea, in forma.
Ma pare che voglia tornare.
Pare che
voglia tornare pure insieme alla signora Lario.
Quello mi è piaciuto.
Ah, le è piaciuto quello,
Mi è piaciuto perché questa è la tradizione, la famiglia, è piaciuto questo passaggio. Se è vero, mi è piaciuto.
Ma non è vero, ma quale vuole tornare insieme a Veronica?
Ma crediamoci, ma dobbiamo dire tutto che non è vero, le cose positive sono vere le altre.
Ma non è vero, è tutto finto, non è vero. Hanno scritto questa cosa, ma non è vera, ma scrivono tante stupidaggini.
Ma perché? Ma chi l'ha detto?
Cioè lei si augura che Berlusconi...
Certo, io me lo auguro, pensa. Io me lo auguro, perché ai
sarebbe
figli, ai nipoti,
che
la famiglia deve essere unita, a me piace così.
Ah, lei,
cioè, non è possibile che c'è proprio una... Pensa quante famiglie che dicono, se si è rimesso insieme alla moglie lui, lo possiamo fare pure noi.
Beh.
Perché non è bello.
Ma poi non è possibile.
Fare divorzi, separazioni, cose
A parte pratiche, che ha una fidanzata, mi dicono.
Ma quando?
Sì.
Sentite, non...
La signora non Pascale, può. La signora Pascale, mi dicono. La signora Pascale. Poi si accompagna sempre a questa Maria Rosaria Rossi, conosce lei?
Ma certo, è una deputata nostra.
Come mai va sempre dietro, c'è sempre, ha sempre dietro quella signora Rossi?
Ma perché va bene così, perché chi deve avere?
E
chi
che so,
deve mettere? Uno di voi. Uno di voi due che gli fa il commento musicale dietro.
No, noi no, noi no.
Però sarebbe meglio che accompagnasse con Alfano, con Cicchitto, piuttosto, cioè, crederebbe...
Alfano se piange non si può.
Piange, ha pianto.
Dalla mattina alla sera.
Ha pianto, lei ci crede che ha pianto, mi dica la verità, ci crede che ha pianto, signor Alfano?
Gioia sì.
Di gioia, di gioia, di gioia.
Ma lei sarà ricandidata, sì?
E che ne so.
Ci spera?
Se lo
ci
aspetta.
Spera.
Ma certo, vorrei vedere.
Come ah, se l'aspetta, ma ha fatto un sacco di legislature pure lei, onorevole Mussolini,
ma
basta.
Ma chi se ne frega, ma che è che voi ogni volta mi chiamate e mi dite questa cosa? Mi portate una iella, mi volete portare, che io non parlo più con voi.
No, 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 no. Aspetti un attimo, Vittorio Feltri, buonasera.
Oh, buonasera, buonasera anche all'onorevole Mussolini, che mi piace molto, è una mia amica.
Dunque, bisogna ricandidarla sta Mussolini, o no,
Vittorio? Assolutamente sì, l'Italia non può fare a meno di Mussolini.
Bravo.
Non può esistere Parlamento repubblicano e libero.
Allora,
senza
cari,
Mussolini.
Cari, dato che adesso ci avete degna persona, io vi saluto.
Aspetti, aspetti, siamo Mussolini.
No, ma dove va? Che
dove
ha da
va?
Fare?
Che deve,
che
fare,
deve
a
fare
a quest'ora? Che deve
ma
fare?
Ma non vi dovete preoccupare.
Che deve sono fare?
8:15.
Ho capito, ma siamo qui, c'è Feltri che appunta un po' di tosse. Beh, la pubblicità, comunque la salutiamo, l'abbraccio, a presto.
Grazie, a presto.
Lei spera in una riconciliazione con la signora Lario anche?
Sì, ma certo, perché no?
Cioè,
ma
torniamo al 94, praticamente in tutto, in toto, tutto
ma
il pacchetto.
Certo, ma certo.
C'è qualcuno che è arrabbiato con noi, Parenzo?
Perché?
Anzi, con me in particolare.
Perché?
Perché abbiamo ospitato Selvaggia Lucarelli senza invitare un... Vabbè, ma io non faccio i bilancini, a me non me ne frega niente.
Poi abbiamo avviato Selvaggia Lucarelli, dovevamo invitare anche il signor Sottile.
Non lo so, vabbè, ma
chiamiamolo chi... in diretta subito.
Ma chi se ne frega, ma domani, dopodomani, lunedì, quando vogliamo. Non,
non
c'ho...
mi pare un caso di tanto.
Ma non ci ho nemmeno pensato, ma chi se ne frega. 800 24 00 24. Poi qualcuno mi dice, potevi dire anche la tua sulla vicenda del pagamento. L'ho detta, ha fatto benissimo a pagare 57.000 euro Mediaset. Ha fatto bene, benissimo.
È un'azienda privata, giusto pagare schettino.
Qual è?
Però dovevano dichiararlo. Però il signor Sottile, adesso diciamola tutta, il signor Sottile, se è vero che l'azienda ha pagato, come ha confermato l'avvocato di Schettino, doveva dire giornalisticamente ho pagato. Puoi fare tutte le domande.
No, ma si può anche non dire, ma si può anche non dire in un deal tra privati, in un accordo tra privati, uno può anche non dirlo.
Giornalisticamente, giornalisticamente, se io compro uno scoop, compro un personaggio.
Perché lo devi dire? Uno ha un accordo tra privati, si può stare
corretto,
zitti. Ma
è
perché
più
è più corretto di cosa?
Anche un'insegna luminosa. Ma sei... questa intervista
è stata pagata,
pagata
sotto che scorre.
In crawl, lo manderei in crawl.
Guarda, io non, tu hai ancora un pizzico di moralismo. Qui non è, è un accordo tra privati in cui non è mica detto che uno debba dichiararlo. Certo, se uno poi dice che non è stata pagata. Vittorio, tu che pensi di questa storia?
Io la penso come te, credo che le interviste si possano pagare, non c'è nulla di male. Quando dirigevo l'europeo, parlo del secolo scorso, ovviamente, è capitato di pagare delle interviste che facevano molto comodo al giornale, servivano non solo per la diffusione ma anche per il prestigio della testata. Non ci vedo niente di male, è un prodotto il giornale, non è una... un'operazione di pedagogia, non è qualcosa di astratto un giornale, è un prodotto che va in edicola, qualcuno lo deve comprare, se è interessante lo comprano, se non è interessante non lo comprano. Lo stesso discorso vale per le televisioni, bisogna fare ascolti per avere pubblicità, per fare ascolti si paga.
No, ma infatti c'è un moralismo su questa vicenda qua che è incredibile, cioè, che è anche incomprensibile. Poi naturalmente uno può giudicare l'intervista dal nostro punto di vista, che magari si potevano fare certe domande o altre domande, ma chi se ne frega in fin dei conti, cioè, ognuno offre il prodotto che vuole. Cioè, non,
ma sì, poi devo dire che Sottile ha fatto delle domande congrue, non ha sbagliato l'intervista. E poi ovviamente Schettino è libero di dare le risposte che vuole alle domande. Se tu fai la domanda a un tuo ospite è chiaro che devi accettare la sua risposta. Se dice una cazzata evidentemente lo correggi o gli chiedi delle spiegazioni, però non gli puoi impedire di raccontare il suo punto di vista.
Tra l'altro, titolo di un giornale online libero, Berlusconi da buca è giallo ai cristiano democratici, stava male o non voleva far piangere ancora Alfano? Beh, perché c'è questa storia che ci ha raccontato ieri, vabbè, scoop della Zanzara, lo possiamo dire, signor Volpe Pasini, che ci ha detto Alfano piangeva, ha pianto ieri. Tu ci credi, Vittorio, che ha pianto Alfano?
Ma io ho letto l'agenzia che vi cita e racconta questo episodio. Io credo che chiunque di noi possa avere un momento di debolezza e piangere. In questo caso non capisco che cosa ci fosse di grave per indurre un uomo come Alfano a frignare. Mi sembra improbabile, anche se in un momento particolare chiunque di noi può sciogliersi in lacrime.
Certo.
È difficile per me accertarlo. Però mi sembra strano.
Anche a me è sembrato strano, però voglio dire, adesso non è che si può rivelare tutto quello che è stato detto anche fuori dalla trasmissione. Quando una persona ti dice una cosa e te la dice anche in maniera abbastanza chiara, guarda che, beh, non è che uno non ci crede.
Voi avete fatto benissimo a mandare in onda questa intervista, anche perché questo signore non è l'ultimo conosciuto, è uno che ha dentro alle segrete cose, per quanto possano essere segrete nel PDL, quindi
appunto, sono poco
era giustissimo dargli udienza. No? Poi non ci vedo niente di male, anche se avesse pianto, forse doveva piangere il giorno in cui è stato nominato segretario.
forse i guai sono cominciati all'epoca. Poi Galan ha detto una cosa straordinaria, adesso io capisco che uno possa essere entusiasta, ma addirittura è meglio di un orgasmo da ricandidato di Berlusconi. Questo, quello, cioè, Vittorio, tu l'orgasmo è un'altra cosa. Cioè.
Sì, ho un altro concetto dell'orgasmo e lo ricerco in altre maniere molto più soddisfacenti, almeno per me. Poi i gusti di Galan non li metto in discussione.
Pare che la moglie sia anche molto arrabbiata per questo.
Spero anche le fidanzate.
E non lo so se le ha il signor Galan, peggio per lui, no, se non ce l'ha.
No. Tutto è possibile.
Siamo qui 800 24 00 24 con Vittorio Feltri. Parenzo?
Io volevo chiedere al direttore Feltri, per rimanere nella metafora sessuale che è la nostra preferita. Direttore, non pensi che questa nuova discesa in campo di Berlusconi sia un po' come fare l'amore con una anziana signora? Cioè, grande esperienza, però no, cioè, è proprio un'anziana signora con cui fare l'amore. Meglio
ma
i giovani.
Io non ho niente contro le anziane signore che hanno il diritto di fare quello che vogliono, se trovano chi è disposto ad assecondarle. Quindi se Berlusconi sarà assecondato dagli elettori, naturalmente dimostrerà di aver avuto ragione, altrimenti pazienza, rimarrà dietro le quinte, anche se sono convinto che Berlusconi abbia delle mire diverse da quelle che gli vengono attribuite. Penso cioè che abbia voglia non tanto di vincere le elezioni,
esatto,
impresa impossibile, quanto di avere un certo numero di voti che consentano di contare e di pesare sulla costituzione del prossimo governo.
È così.
E siccome Grillo ha molti consensi, è chiaro che per costituire una maggioranza ci vorrà anche Berlusconi.
Ma voi vi rendete conto della possibile genialità della cosa? Cioè Berlusconi a novembre è morto politicamente, però ha il Parlamento dalla sua. Se gli riesce l'operazione di arrivare a marzo dell'anno prossimo, aprile dell'anno prossimo, in cui apparentemente la sconfitta è segnata, con una legge elettorale magari disegnata in un certo modo, e contare ancora al tavolo delle trattative nella primavera 2013, beh, insomma, altro che genio, qui siamo ai picchi massimi. Cioè,
ma io la penso esattamente come te. Certo è che un conto sono le intenzioni, un conto sono i risultati, quindi bisogna vedere cosa succederà alle urne. Io sono convinto che Berlusconi abbia ancora delle persone che sono disposte a votarlo, nonostante le esperienze del passato.
Quante?
Quindi,
poche?
Quindi è verissimo che Berlusconi è un po' datato. Però se poi andiamo a dare un'occhiata alla concorrenza, cioè a Bersani, non è che abbiamo un copione meraviglioso. Io stamattina ho letto Michele Serra sulla Repubblica che dice che insomma è ridicolo il copione di Berlusconi, e si può anche concordare per certi versi, però quando si dice questo bisogna aggiungere che il copione di Bersani addirittura fa piangere. Quindi,
senti Vittorio, ma la vicenda Minetti, divertiamoci un po' sulla vicenda Minetti, sì, che è sicuramente molto più divertente delle analisi su quello che farà Berlusconi, può vincere, può non vincere, eccetera. Allora, tu hai scritto una cosa eccezionale: cara Nicole Minetti, prima di andartene non dimenticare di passare alla cassa, per nulla non si fa nulla, perché qui la questione, diciamo la verità signore, qui non è questa. Berlusconi vuole che la Minetti si dimetta, lei giustamente dice, beh, attenzione amici miei, non è che io mi dimetto senza nulla, perché il Consiglio regionale porta quattrini, io mi mantengo anche con questa roba qui, per cui vuole che cosa? Trovare un posto nel mondo dello spettacolo, pare il cinepanettone oppure altre cose, ma per quello che la riguarda fa benissimo, no?
Guarda, io devo dirti la verità, ho scritto questa cosa pensando che venisse presa per quello che era nelle mie intenzioni, cioè una battuta che poteva anche far sorridere. Se poi qualcuno l'ha interpretata in modo serio e letterale, vabbè, che ci posso fare. Sono convinto che alla Minetti non manchino le chance per fare altri lavori, magari con risultati più soddisfacenti rispetto a quelli che le ha riservato la politica.
Cioè, però sta battendo cassa con Berlusconi in questo.
Per andare via, voglio dire, se a me chiedessero di dimettermi dal giornale, chiederei in cambio qualche cosa. Non capisco perché la Minetti dovrebbe andarsene così solo per fare una cortesia, che so, a Buonaiuti o a Cicchito, non lo so adesso.
Ma no, dico, pare a Berlusconi stesso, ma c'è bisogno di questa cosa secondo te?
Cioè, qualcosa in cambio io l'avrei chiesto, poi non è detto che l'avrei ottenuto, però non me ne sarei andato, ecco perché ho fatto il tweet. Al di là della battuta c'è anche una sostanza, non si capisce perché dal punto di vista della Minetti sia giusto andarsene senza avere nessuna prospettiva alternativa, e io non penso che sia così.
No, ma tra l'altro tu credi davvero che l'immagine che Berlusconi voglia farla dimettere perché ormai la sua, come dire, è troppo esposta mediaticamente?
Effettivamente la Minetti è stata anche coinvolta nella vicenda giudiziaria e quindi probabilmente è anche un bene per il partito se si toglie dai piedi, ma non lo dico con cattiveria nei confronti della Minetti, però credo che i Repubblicisti possa anche cominciare dalla Minetti, ma non possa esaurirsi lì.
Ah, no,
nel PDL ci sono tante persone che farebbero meglio, nell'interesse generale, a starsene a casa. Però attenzione, purché non vengano sostituite da personaggi altrettanto mediocri, mi auguro migliori.
Ma è possibile che si rimettano insieme con Veronica Berlusconi?
Che si dimetta?
Che si rimettano insieme con la moglie? Ho letto anche questo.
Ma io questo troverei anche grottesco, dopo tutto quello che è successo. Oddio, tra moglie e marito può sempre succedere qualsiasi cosa, e sono convinto che la moglie rimanga sempre la moglie, così come il marito rimanga il marito. Non sono certo contrario alle riconciliazioni, purtroppo il dissidio tra Berlusconi e Veronica è avvenuto pubblicamente, addirittura sui giornali, e questo secondo me pregiudica anche una riconciliazione, anche se augurabile.
Parenzo, che fai?
No, volevo dire, chiedere al direttore perché non offre alla signora Minetti una bella rubrica fissa su Il Giornale.
Ti sento poco, caro Parenzo.
No, dice che dovresti far scrivere la Minetti sul giornale. Ci manca
una
pure,
rubrica fissa.
Ci manca pure questo.
Tanto no, paga Berlusconi.
Io ho consigliato alla Minetti di fare un salto alla Zanzara, che poi magari trova anche qualche considerazione al di là del programma.
Ma la che malefico.
Questo sicuro.
Ma proviamo a chiamarla, vediamo un po' se
è una persona anche al di là dell'aspetto fisico, che indubbiamente non è criticabile, ma è una persona piuttosto disinvolta, capace, sa esprimersi bene. Ho letto anche un
attimo, che forse lei, Vittorio, aspetta, Vittorio.
Stupida non è.
Vittorio, aspetta che forse l'abbiamo trovata, aspetta.
Sì?
Pronto?
Sì.
È la segreteria del dottor Feltri?
Sì.
Volevo parlare con la signora Minetti.
Un secondo solo.
Sì. Vittorio, preparati,
C'è?
Aspetta. Preparare le domande.
Un minuto solo, eccola qua.
Grazie.
Prego.
Pronto?
È la segreteria del dottor Feltri, lo posso passare?
Sì, certo, grazie.
Vittorio?
Eccomi qua.
Sì, pronto?
C'è Nicole, ciao, come stai?
Ciao, bene, grazie, bene dottore, lei?
Bene, pensavo che ci potessimo dare del tuo, è possibile?
No, vabbè, certo, assolutamente, visto che me lo dice, certo. Prima.
No, volevo farti una raccomandazione. Tu, non so se hai effettivamente intenzione di lasciare il Consiglio regionale, ma se fosse così, non farlo gratis, perché è assurdo che una persona debba andarsene via spontaneamente, prima che abbia subito un giudizio, prima che sia stata condannata, e soltanto per compiacere, diciamo così, ad alcune persone che non so indicare con nome e cognome, ma che presumo siano nell'ambito del PDL. Io ti consiglio di rimanere dove stai, a meno che non ti offrano delle possibilità di pari interesse.
Grazie, dottor Feltri, lei è gentilissimo a darmi queste raccomandazioni.
Lei, io ho dato
tu Vittorio.
Ecco, bravo, così va meglio.
Grazie, gentilissimo, veramente. Purtroppo il momento è quello che è, mi trovo in difficoltà, io tra l'altro non sono neanche in Italia, per cui faccio anche fatica, insomma. Però
ti invidio, se non sei in Italia ti invidio.
Sono a Parigi, la città è meravigliosa, però purtroppo è uggiosa, piove, fa freddo, però vabbè, Parigi è sempre bella.
Cerca di restarci il più possibile.
Com'è?
Cerca di restarci a Parigi il più possibile, ma no perché io non gradisca che tu stia in Italia, ma penso che tu preferisca rimanere lì dove tira un'aria di sicuro migliore rispetto a qui.
Decisamente diversa rispetto all'Italia in questo momento. Vabbè, comunque, grazie mille, davvero.
Ti faccio tanti auguri.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Riprendiamo con la zanzara, un attimo solo. Eccoci, apparecchio.
Pronto?
Sì, le ripasso al dottor Feltri.
Sì.
Vittorio.
Pronto, Nicole, scusa se ti disturbo, mi ero dimenticato di dirti una cosa. Quando rientrerai da Parigi, naturalmente se ne avrai voglia, potremmo fare...
Certo che rientro, ci mancherebbe che non rientro.
No, voglio dire...
Ho grande voglia di tornare in Italia.
Sì, no, non di rientrare, ma se avrai voglia ti proporrei di fare un'intervista con me. Le alternative sono due, o la facciamo in radio, che viene ascoltata da parecchia gente, ovviamente le risposte sono tue, poi tu conosci la mia correttezza, oppure la facciamo per il giornale, scegli tu, insomma, se la cosa ti può star bene, io sono disponibile a fare una cosa all'insegna della massima correttezza, come sono abituato a fare.
Certo, certo.
Così, naturalmente più politica che non giudiziaria, di cui non ci importa niente, anche perché con la vicenda lì vedo che sta rotolando verso l'abisso, quindi non, forse in te non me ne preoccuperei più di tanto. Mentre invece possiamo parlare di tante cose, una tua intervista in fondo non esce da parecchio tempo, se vuoi la facciamo per la radio, io sono amico di quelli della Zanzara, che è una radio molto ascoltata, un programma a larga diffusione, potrebbe essere divertente e anche, diciamo così, potrebbe anche giovarti.
Certo, certo.
Comunque vedi tu, io non insisto perché capisco i tuoi problemi. Se la cosa ti garbasse, al tuo rientro mi fai un fischio e io sono a tua disposizione.
Certo, certo. Va bene, ok, volentieri. La ringrazio.
Grazie.
Ti ringrazio.
Grazie infinita. Grazie.
Allora ciao, niente, ciao. Mi saluti anche i miei amici della Zanzara.
Sicuramente, te li saluto, okay. Sono simpaticissimi e bravi.
Molto, molto, molto. Ok, grazie mille Vittorio.
Grazie. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Eccoci qui, Vittorio, grazie, a presto.
Ma il premio Fio della Mignotta l'ho meritato o no?
Fio della Mignotta, gli dovevi chiedere se dimetteva o no.
Vabbè.
Non si può fare, non si può fare.
Lo so, però questo me lo potevi dire, io pensavo che intervenissi tu.
Intervenissi io, come faccio a intervenire io?
Se guardi, scusi, c'è Feltri che non capisce un cazzo, per cui devo supportarlo come faccio quando gli correggo gli articoli. Hai ragione, io purtroppo ho pensato a questa cosa per poterla intrattenere.
Hai ragione, solo che poi era nata come
anche
cosa.
Perché io purtroppo
sento
attraverso il mio telefonino il 30% di quello che dite, con un volume che francamente è imbarazzante.
Comunque secondo me lì è la questione, che a un certo punto si era accorta che
comunque lei si dimette, questo lo so con certezza.
Sì? Quando? Lunedì?
Cioè lo so assolutamente, cioè fonte diretta, non ti posso dire chi, ma lo puoi immaginare, so che lei praticamente si è già dimessa.
Ah, praticamente si è già dimessa?
Sì. Ma cioè, io su questo faccio anche delle scommesse, nel senso che la persona che mi ha dato la notizia è degna di Fede, perché non di Emilio. Quindi anche per questo che io non gliel'ho chiesto, perché so che è così.
Va bene, grazie.
Se non sarà così, lunedì mi vi autorizzo a prendermi in giro per 40 minuti sulla Zanzara.
Va bene, sigla, va sigla, bene. Sigla, no, non c'è, vabbè, mettiamolo lo stesso la sigla, sigla. Grazie Vittorio, a presto.
Buonanotte.
Ciao, ciao, ciao.
Frangendo l'aere, con forte piglio, con volontà, con fede, poscia porrai la mano destra sulla spalla e la sinistra su quella destra e sfregherai.
Arriva, arriva.
Decisamente.
Oh, arriva, arriva, eccoci qui. Beh, ti ho portato una grande persona, no. Un grande personaggio, sì.
No.
Sì, ti ho portato un grande personaggio.
Questa sigla non promette nulla di buono. No.
Ti ho portato un grande personaggio direttamente dai nostri amici di Un Giorno alla Pecora, da cui è sempre ospite. Il programma in questo momento non va in onda. Beh, in questi giorni del ritorno di Berlusconi, eccetera, eccetera, e ci voleva lui. Abbiamo pensato che ci voleva lui anche.
Ma no, hai pensato.
No, ho pensato.
Prendo le distanze assolute da questo cosiddetto ospite, comunque.
Divino Telma, buonasera.
Vi salutiamo e vi diciamo da Portofino, amate pecorelle, siamo al lavoro come sempre al servizio della
Ma quale pecorelle? Inizia subito a dire stronzate, no, per
c'è
pecorelle.
C'è questo tizio che disturba, buttatelo fuori, date non andarci via.
Ma come buttatelo fuori? Parliamo
di cose serie. Perché
anni a scudarlo.
Scusa Divino, mi scusi Divino, volevo chiedere una cosa, il ritorno di Berlusconi, lei come lo vede il ritorno
Ma
di Berlusconi in politica? O cioè, si arriverà di nuovo al posto agognato, cioè alla presidenza del Consiglio?
Ma chi ne sa?
Come è noto noi monitoriamo l'esistenza sia umana che politica di Silvio da decenni.
Sì.
Silvio è costantemente scrutato giorno dopo giorno, gli sponsor chiedono questo e noi operiamo in tal senso.
Sì.
Quindi sappiamo perfettamente...
No, però lei ha ragione, Divino, scusi un attimo, so che voleva collegarsi da un telefono fisso, adesso la richiamiamo perché effettivamente da questo telefono i suoi vaticini si ascoltano con qualche difficoltà.
Ma una persona della santità del Divino Telma non riesce a parlare a un telefono? Telma! Telma, comprate il telefono che funziona, amico mio!
Ma no, ma è la linea che è disturbata, Parenzo, su! Ma che
divino,
c'entra? I telefoni sono i telefoni, a parte
ma
il Divino.
Ma i divini non parlano con la moderna tecnologie della Tecne, i divini.
Ciro da Palermo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Ho perso un pezzo di trasmissione e non ho capito che cos'è il ticket che deve fare Berlusconi con una donna.
No, ma il ticket che c'è? Il ticket è...
No, non capisco il senso di questa cosa, forse ho perso un pezzo di trasmissione. E poi volevo sapere quanto ci vuole ancora per completare il tuo percorso di outing.
Ma quale outing su che cosa? Outing su che?
Il coming out.
Ma coming out su che cosa?
Per dichiararsi gay, no? Ufficialmente.
Ma io non mi devo dichiarare gay perché sono eterosessuale.
Ma no, ma se l'ha visto la signora di Roma lì che si baciava con un ragazzo.
Ma la signora di Roma ha visto un'altra persona. Cioè, le assicuro che ha visto un'altra persona, la signora di Roma. Ha visto un'altra persona, le posso assicurare.
Comunque,
ha visto un'altra persona.
Credo che sia pronto per completare il suo percorso. Lo dica ufficialmente. Che bisex è così, si queta l'animo, no? Che tutte le sere si tormenta. E poi il collegamento serale dovrebbe farlo con Feltri, invece di farlo con quel Davide il Bichingo lì.
Ma che c'entra? Davide Bichingo è stato nostro ospite per qualche sera, qual è il problema? Lo sarà anche stasera?
Tutte le sere 10 minuti di Feltri che cambia.
Lo possiamo anche
allora,
fare, non è un problema.
Dichiara la sua...
Ma io non devo dichiarare nessuna omosessualità, non è un problema.
Omosessualità, e io le faccio i complimenti perché riuscire a suggerire la domanda a Feltri sull'intervista alla Minetti è veramente un tocco di classe. troppo grande. Però non ti ha seguito, alla fine non gliela ha fatta.
Vabbè, ma è venuto così all'impronta, eh. Io non volevo inserirmi a un certo punto perché non volevo scoprire il gioco, volevo che tutto fosse naturale, e altrimenti magari si sarebbe no, la signora Minetti si sarebbe un po' tirata indietro, sarebbe irrigidita. Volevo che fosse tutto al naturale. È riuscita a metà, pazienza, non è che riescono tutte col buco, eh. Grazie Ciro, grazie. Eccolo divino, finalmente noi vogliamo ascoltare le cose bene. Di qualcosa subito a Parenzo, che ogni volta ti prende in giro, caro divino.
Sì, ma noi per noi non esiste costui. Dove l'avete preso? Fra qualche bancarella di Trastevere, sotto qualche ponte? Ma chi è? Cosa rappresenta? Mandato dal circo Barnum a vendere lupini, perché quella è la sua missione primigenia.
Beh, francamente divino, detto con rispetto, da uno che si veste con dei turbanti e con 50 anelli e che parla del plurale maiestatis dicendo delle cose di una banalità.
Ma cosa vuoi sapere tu del plurale maiestatico? Tu che sei nato non si capisce come,
Capra,
dove, quando, che claudichi senza posa in un italiano assolutamente imperfetto. Innanzitutto ritorna a scuola, ricomincia dall'asilo, impara da capo, perché tu è evidente che non sai cosa sono i sostantivi, cosa sono i verbi, non sai cosa sono i congiuntivi, non sai cos'è la consecutio tempolum, come puoi confrontarti con noi?
Ma tu, come vivi?
Tappo,
ma che noi?
Tappo,
ma
di che significante?
Ma di che cosa
mezzo
vivi?
Vai a vendere lupini, perché tu non sei niente davanti a noi.
Ma come li compri? Che cosa li compri con i turbanti che ti metti sulla
sacro calciale? Te l'abbiamo già detto, taci, togliti di mezzo. Facci parlare con persone che abbiano
sapere
qualcosa da dire, che abbiano un senso almeno nella loro esistenza.
Ma quale senso? Noi e i nostri vaticini, quali vaticini?
Stai calmo, stai calmo.
Non sai neanche cosa vuol dire vaticinio. Se io ti chiedessi di dirci chi è Trismegisto, cosa ci sai dire di Trismegisto? Se ti chiedessi chi è Casobon, cosa ti sai dire di Casobon? Tu non sai nulla, devi solo tacere in rispettosa meditazione e contemplazione del nostro volto radioso e poi chinarti a baciare i nostri sacri calzari.
Ma quali calzari? Che puzzano pure, puzzano pure i calzari, puzzano pure, fatti di lana caprina quei calzari puzzolenti.
Sì,
sono
ma sì, tu cosa vuoi sapere della lana caprina, tu che vesti così in modo raccogliticcio, senza senso, senza nesso. Senza,
allora,
che tu sia raccordabile con qualsivoglia essere né umano né subumano, perché tu non appartieni alla terra, tu appartieni al sottoterra, e di lì tu provieni, sei in pratica a contatto giorno e notte con dei vermiciattoli insignificanti.
Allora il traffico, poi torno dopo questo mitico duello, tutto originale, tutto sincero, tra il divino Telma e Parenzo. Io, che sono una persona invece che ha conosciuto da vicino il divino Telma, ho rispetto per il signor divino. Voglio chiedere davvero un giudizio, siccome, come ci ha detto prima, lui segue da moltissimo tempo le gesta di Berlusconi. Da quanti anni, signor divino?
Ma in pratica da quando è sceso in campo.
Da quando
qualcosina
è sceso in campo?
Anche prima, veramente, qualcosina anche prima, ma l'attenzione maggiore,
certo,
appena lui è sceso in campo e è uscito col famoso proclama, eccetera, eccetera, a quel punto sono scattate le richieste vie più pressanti da diverse forze politiche, ma non solo politiche.
Sì.
Si trattava di tenere sotto controllo il leader in ascesa. E naturalmente noi abbiamo operato,
abbiamo
ma
fatto
non
un dossier,
soltanto quelli che,
certo,
volevano avversarlo, e anche quelli che l'hanno sostenuto,
certo,
hanno chiesto ripetutamente analisi, eccetera.
Analisi, certo, capito Parenzo, analisi,
Chi è quel malato? Voglio sapere chi è quel malato che ha chiesto una consulenza. C'è quel malato?
Molte, moltissime, certamente non vengono a chiedersi le consulenze su questo soggetto ridicolo, perché non esiste, e non si chiedono consulenze per colui o colei che non esiste e che mai esisterà. Si chiedono consulenze su soggetti come Silvio, perché Silvio già allora si capiva era destinato,
sì,
ad emergere, a salire sempre più in alto, sempre più in alto, mentre tu sei destinato a scendere sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso. Quindi è chiaro che si chiedono consulenze per chi sale, non per chi discende costantemente nei meandri dell'Averno. Questa è la tua triste realtà.
Nei meandri della?
Cosa vuoi sapere tu dell'Averno? Cioè, capisco che ai tuoi livelli l'Averno può essere scambiato per un cono gelato, per cui figuriamo.
Eccoci qua, Berlusconi riuscirà a diventare di nuovo Presidente del Consiglio, caro Divino?
Ma l'ologramma che noi teniamo costantemente aggiornato...
L'ologramma?
Ecco, chiaramente tu non puoi sapere cos'è l'ologramma, per carità. Leggi Topolino, quella è la tua lettura. Topolino, non lo so...
L'ologramma, insomma, continuiamo, no, non si dia...
Rimani a quei tuoi livelli primordiali, no? Poi magari fra qualche decennio, quando avrai studiato, potrai anche... affrontare temi un po' più elevati, ma per il momento rimani pure a Topolino.
Allora, l'ologramma...
per quanto invece riguarda Silvio,
sì,
l'ologramma dice con chiarezza che la marcia ascensionale è avviata.
Sì.
Se si voterà nel 2013,
sì,
noi naturalmente noi sappiamo quale sarà il risultato elettorale. Questo è ovvio.
Fai esprimere ovvio. Il divino, Parenzo, su.
Allora... che sia la legge elettorale adottata,
sì,
sia l'attuale,
sì,
sia un'eventuale diversificata solo in apparenza in realtà,
sì,
perché poi i fondamentali non sarebbero comunque modificati, cioè il controllo dei segretari di partito sugli eletti, che è il vero nocciolo del,
sì,
tutto, che è la cosa che conta di più, quella non sarà modificata. Tutto il resto, magari un centinaio di deputati in meno, sì, quello sì.
Vabbè, ma insomma,
quello
il vaticinio su Silvio, Presidente del Consiglio.
Ecco, Silvio non tornerà alla guida di un nuovo governo. Ecco, questo è l'unico dato che emerge con assoluta chiarezza dalla disamina attenta dei dati,
sì,
che l'ologramma rivela in modo eclatante. Non potrà ascendere al soglio chigiano.
Sì,
allora che cosa potrà ottenere Silvio, sì, se non ascenderà al soglio chigiano?
A che cosa potrà ascendere?
Sì, di conservare un notevole livello di influenza,
sì,
ma
senza peraltro, perché, sì, questo l'ologramma lo dice con,
sì,
chiarezza,
senza,
qualora
sempre
si voti,
certo,
nel 2013, senza peraltro che questo livello di influenza possa essere determinante per gli equilibri di maggioranza.
Cioè non conterà più nulla?
No, conterà, ma l'opposizione.
All'opposizione.
È comunque importante.
Certo, non c'è dubbio. Si è pronunciato...
Non potrà scendere al soglio di Palazzo Chigi.
Sì.
E non potrà essere il leader della maggioranza di centrodestra.
Ho capito. Perché
l'ologramma dice con chiarezza
l'ologramma,
che
certo,
il centrodestra perderà le prossime elezioni politiche. Quindi,
sì,
che cos'è che potrà fare? Potrà svolgere, e ripetiamo, è una... valutazione di estrema importanza, potrà,
sì,
svolgere un ruolo centrale, significativo, di forte influenza politica nell'area dell'opposizione,
così,
centro-sinistra, cioè,
certo,
centro-destra ovviamente.
Così si è pronunciato il divino Telma vaticinio su Berlusconi. Grazie divino, mi scusi per Parenzo, ma che devo fare?
Sì, va bene, ma quello è un poveretto, si sa.
Grazie. David, ci sei?
Ma io ci sono benissimo, dopodiché abbiamo spacciato il signor Telma come fosse Angelo Panebianco, credo delle minchiate squilibrate uno dietro l'altra, per concludere dicendo non sappiamo che cosa succederà. Ma questo è da internare, poverino, ma d'altra parte uno...
Vabbè,
che...
Vabbè, dai, abbi rispetto.
Ma abbi rispetto, uno che parla...
Un attimo solo, c'è il vichingo,
stati,
c'è il vichingo per concludere, non possiamo finire senza vichingo.
Ma che cosa per caso frequenti il giro del vichingo, Fregene?
Ridaglia questo vichingo.
Ma anche il patata conosci?
Il patata? Chi è il patata?
È un amico del vichingo. Cuccare, non cuccare, cuccare,
non cuccare, diremmo universale. Allora, abbiamo pochi secondi però, con Davide, hai visto che ti abbiamo beccato, Davide? Abbiamo beccato anche un pezzo di un film,
Acqua e sapone, un classico.
Allora,
un classico
in 30 secondi, altra lezione del venerdì.
Si chiama festa sorpresa, tecnica della festa sorpresa. Ad esempio, sono col signor Parenzo, siamo in un locale, siamo in un parco.
Ma non succederà mai. Tecnica.
Comunque, succederà,
allora? Anzi, allora?
Lunedì sono a Roma. E allora che succede? prezzo, prezzo un po' giù, cosa facciamo? Ordiniamo una bottiglia di prosecco,
sì,
con 10 bicchieri, con, sì, 10 bicchieri, con 10 frutta. A quel punto qualsiasi donna che passa di lì, io mi avvicino e dico: signorina, venga qua che compriamo del mio amico, facciamo un brindisi che è un po' giù perché si è stato lasciato dalla ragazza. Cosa succede? La signorina o le signorine in questione stanno al gioco perché abbiamo il tavolo, perché abbiamo una, sì, bella bottiglia di prosecco. La tecnica della festa sorpresa è la positività di offrire qualcosa a costo zero, e la donna, quando c'è da prendere qualcosa a costo zero, reagisce sempre positivamente. Quindi la candidata è contenta, si siede al nostro tavolo insieme alle sue amiche, facciamo amicizia e nell'arco di una serata abbiamo la possibilità di conoscere tanti numeri di telefono e tanti mail con cui interagire nei giorni successivi. La tecnica della festa sorpresa con una buona spalla. Io penso che il signor, sì, Parenzo sia una buona spalla, non fallisce mai le sue esperienze.
Benissimo, Vichingo più Parenzo, festa sorpresa. Altra lezione del Vichingo. Stai zitto, ci sentiamo lunedì 18:30.